capitolo, adesso iniziano le il giovane partì insieme con l'angelo e anche il cane li seguiva per amore della brambilla, quindi ci sono anche i cani, e s'avviò con loro. Guardate, elemento importante per l'ellenismo, ricordate Omero quando torna a Ulisse, chi è che lo Argo. Sì, sì, c'è sempre un
cane.
Camminarono insieme, dobbiamo correre un po' perché dobbiamo terminare gli eventi, ma non ci sono 10 minuti di abbono, ma terminiamo gli eventi. Camminando insieme finché li sorprese la prima sera, allora si fermarono a passare la notte sul Tigri. Entriamo nella storia, che sarà velocissima. Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi. Ha camminato per un giorno, un pediluvio, fa piacere a tutti. Quando ecco un grosso pesce, balzando dall'acqua, tentò di divorare il piede del ragazzo. Che si mise a gridare. Ma sì, c'è proprio tutta una letteratura su quale animale, alcuni dicono addirittura un lucio del Tigri. Ma vabbè, forse ci potrebbe aiutare Franco in questo, che ha praticità di mare, che è animale. Un grosso pezzo. Ma l'angelo gli disse, attenzione a questo, l'angelo gli disse: afferra il pesce e non lasciarlo fuggire. Vedete? Quello che ci sembrava fatto a caso, ancora una volta, cioè che un pesce morsica, diventa una provvidenziale. Il ragazzo riuscì ad afferrare il pesce, a tirarlo a riva. Gli disse allora l'angelo: apri il pesce e togline fiele, cuore e fegato, mettili in disparte, ma getta via gli intestini. Autopsia. Infatti il suo fiele, il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti. Il ragazzo squartò il pesce, ne tolse il fiele, il cuore e il fegato, arrostì una porzione del pesce e la mangiò, l'altra parte la mise in serbo dopo averla salata. Poi ambedue ripresero il viaggio finché non furono vicini alla media. Allora il ragazzo rivolse all'angelo questa domanda: Azzaria, fratello mio, che rimedio può esserci nel cuore, nel fegato e nel fiele del pesce? Siamo di fronte alla scienza ippocratea dei medici ellenistici. Dice, gli rispose: quanto al cuore, no, non abbiate, non vi venga la nausea, soprattutto lo dico a Domenica e a Totino, ma siamo. Quanto al cuore e al fegato, puoi fare suffimigi in presenza di una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito cattivo, e cesserà da lei ogni vessazione e non ne resterà più traccia alcuna. Chi pensate? Sara, immediatamente. Il secondo invece, cioè il fiele, serve per sfarmarlo sugli occhi di chi è affetto da macchie bianche. A razza e fortuna, direbbe Venturgo. Erano entrati nella media e già erano vicini a Ecbatana quando Raffaele disse al ragazzo: fratello Tobia, attenzione, gli rispose: eccomi, riprese, questa notte dobbiamo alloggiare da Raguele, che è il tuo parente. Egli ha una figlia chiamata Sara, che conosciamo, e all'infuori di Sara non ha altro figlio o figlia. A te, come parente più stretto, spetta il diritto di sposarla più di qualunque altro uomo e di avere in eredità i beni di suo padre. È una ragazza saggia, coraggiosa, molto graziosa, e suo padre una brava persona. Ha tutte le caratteristiche. La principessa. E aggiunse: tu hai il diritto di sposarla. Ascoltami, fratello, io parlerò della fanciulla al padre questa sera per serbartela come fidanzata. Quando torneremo dalla città di Raja celebreremo le sue nozze. So che Raguele non potrà rifiutarla a te o prometterla ad altri. Egli incorrerebbe nella morte secondo la prescrizione della legge di Mosè, poiché egli sa che prima di ogni altro spetta a te avere sua figlia. Ascoltami dunque, fratello. Questa sera parleremo della fanciulla e ne domanderemo la mano. Al nostro ritorno dalla città di Raja la prenderemo e la condurremo con noi a casa tua. Ma Tobia rispose: fratello Azzaria, ho sentito dire che ella è già stata data in moglie a 7 uomini.
Come?
Ed essi sono morti nella stanza nuziale la notte stessa in cui dovevano unirsi a lei. Inoltre ho sentito dire che un demonio le uccide i mariti, per questo ho paura. Chiamatelo scemo. Il demonio a lei non fa del male, ma se qualcuno le si vuole accostare, egli lo uccide. Io, guardate come ci fa ridere, perché è scritto per questo il testo, io sono l'unico figlio di mio padre, ho paura di morire e di condurre così alla tomba la vita di mio padre e di mia madre per l'angoscia della mia perdita. Inoltre non hanno un figlio per
seppellirlo.
Si è fissato, no? Il padre lo fissa, è una cosa di famiglia. Ma quello gli disse hai fatto, state entrando nella dinamica che loro non si fidano di Dio, no, non si fidano del progetto di Dio. Noi invece ridiamo perché sappiamo già come va a finire, cioè sappiamo che a fianco a lui c'è un angelo che lo protegge. Ma pensate noi quando viviamo qualcosa di triste o qualcosa di difficile, la paura loro è la nostra paura. Hai forse dimenticato i moniti di tuo padre che ti ha raccomandato di prendere in moglie una donna del tuo casato? Ascoltami dunque, oh fratello, non preoccuparti di questo demonio. Sono certo che questa sera la ragazza ti verrà data in moglie. Quando però, soluzione, quando però entri nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato del pesce e mettini un poco sulla brace degli incensi. L'odore si spanderà, il demonio lo dovrà annusare e fuggirà per non farsi più vedere in eterno intorno a lei. Poi, prima di unirti a lei, alzatevi tutte e due, pregate, supplicate il Signore del Cielo perché venga su di voi la sua grazia e la tua salvezza. E così avviene. Versetto 19, salto un po', perdonate. Quando Tobia sentì le parole di Raffaele e seppe che Sara era sua parente, della stirpe della famiglia di suo padre, l'amò molto senza poter distogliere più il cuore da lei. In un colpo di fulmine senza averla ancora visto. Quando fu entrato, dobbiamo correre, quindi corriamo con loro. Quando fu entrato Ecbatana, Tobia disse: fratello Azaria, conducimi dritto dal nostro fratello Raguele. Egli lo condusse alla casa di Raguele, che trovarono seduto presso la porta del cortile, lo salutarono per primi ed egli rispose. Attenzione a questo discorsetto, lo leggo tutto, guardate questo dialogo. Rispose: salute fratelli, siate benvenuti. E li fece entrare in casa. Disse a sua moglie Edna: quanto somiglia questo giovane a mio fratello Tobi. Altra cosa. Edna domandò loro: di dove siete fratelli? Ed essi risposero: siamo dei figli di Neftali, deportati a Ninive. Disse allora: conoscete nostro fratello Tobi? Le dissero: lo conosciamo. C'è patema, lo conosciamo. E dimmi subito che tuo bacolo. Ah, si girando il giro. Lo conosciamo. Riprende: sta bene? Sì, sta bene. Tobia interviene: e mio babbo. E dirlo subito, no? Ha detto: perché sto esagerando così? Perché alcuni suppongono che questo potesse essere un canovaccio teatrale. Cioè che questa storia probabilmente veniva rappresentata nell'ellenismo, e questo sembra proprio un canovaccio con alcuni interventi del regista che scrive che cosa devono fare, ne vedremo un altro subito dopo, una sceneggiatura, cioè come avveniva per le tragedie greche. Se ricordate, le tragedie greche avevano un filo conduttore dove c'era un problema principale e tutto il resto, cioè tutta la sceneggiatura, serviva per rendere più efficace il messaggio. Il libro di Tobi sembra fare questo, tutto il libro di Tobi. Vabbè. Raguele allora balzò in piedi, l'abbracciò e pianse, poi gli disse: sì, benedetto figlio, hai un ottimo padre. Che sventura per un uomo giusto e generoso nel fare le elemosine essere diventato cieco. Ci ritorna quel problema che abbiamo già visto che sarà il nostro problema. Si gettò al collo del parente Tobia e pianse anche sua moglie Edna e pianse anche la loro figlia Sara, e un piagnisteo. Poi egli macellò un montone del gregge e fece loro una festosa accoglienza. Attenzione a questo. Si lavarono, fecero le abluzioni e quando si furono messi a tavola, Tobia disse a Raffaele: guardatemi tutti, colpo sul braccio. Fratello Azzaria, domanda a Raguele che mi dia in moglie mia cugina Sara. Raguele udì queste parole, ecco perché ho fatto così, cerca di dirglielo piano, ma lui le udì. Udì queste parole e disse: mangia e bevi e sta allegro. Raguele dice: calmo ragazzi, prima di voler mia figlia ti devo dire la verità, hai il diritto di prendere mia figlia, però voglio dirti, siamo al versetto 10 finale, voglio dirti con franchezza la verità: l'ho data a 7 mariti scelti tra i nostri fratelli e tutti sono morti la notte in cui entravano da lei. Ora figlio, mangia e bevi, cioè tranquillizzati, valuta le cose per come stanno, non avere fretta, attenzione, mangia e bevi, il Signore sarà con voi. Ma Tobia disse: non mangerò affatto, né berrò, prima che tu abbia preso una decisione a mio riguardo. Rispose Raguele: lo farò. Ebbene, il Signore del cielo vi assista questa notte, un figlio vi conceda la sua misericordia e la sua pace. Raguele chiamò sua moglie Sara, si fece portare immediatamente. Dice: tu hai resistito, colpa tua, non te la do, arrangiati, affari tuoi. Sì, prima gli ha detto: prenditela con calma, però poi dopo, se la vuoi, prende, vado veloce sul finale, prende un documento, scrive il documento di matrimonio e i due sono sposati, senza processicolo, senza preparazione, ma documento, pubblicazione, tutto fatto immediatamente. Quando ebbero finito di mangiare, siamo al capitolo 8, scusate, corro un po', ma abbiate pazienza. Allora, quando ebbero finito di mangiare e di bere, decisero di andare a dormire. Accompagnarono il giovane e lo introdussero nella camera da letto. Tobia allora si ricordò della parola di Raffaele. Prese dal suo sacco il fegato e il cuore del pesce e li pose sulla brace dell'incenso. L'odore del pesce respinse il demonio che fuggì verso le regioni dell'alto. Doveva essere non proprio buonissimo questo odore. Dell'Alto Egitto. Attenzione al seguito. Raffaele vi si recò all'istante nell'Alto Egitto, all'istante, e in quel luogo lo incatenò e lo mise in ceppi. Questo elemento che a noi potrebbe far sorridere, un elemento importante di confronto con la cultura ellenistica. Nella cultura ellenistica si pensava che ci fossero gli dei buoni e gli antidei, e gli demoni, sembravano gli antidei. Qua che cosa dice il testo? Dice: questo demone era solo per una prova, permessa da Dio. Questo l'abbiamo già provato con Giobbe, no? Tutta la sua sofferenza era solo una prova per provare Giobbe. Anche qua è così, cioè il demone viene immediatamente catturato da un angelo, cioè da un messaggero di Dio, da Dio stesso, in altri termini, è racchiuso. Tu hai creato, si mettono a pregare immediatamente, c'è una preghiera dove nominano Adamo ed Eva, però la saltiamo se non vi dispiace. Versetto 9: poi, finita la preghiera, dormirono tutta la notte. Ecco perché non è morto, perché non era dormire il problema, era un altro. Qua c'è un verbo greco che nella 70 indica due cose: indica il dormire vero e proprio, ma indica anche il dormire post-coitale, cioè dopo il rapporto sessuale, il dormire dopo il rapporto. Quindi qua abbiamo sicuramente l'idea che hanno avuto il rapporto, quindi ciò che aveva proposto Raffaele ha funzionato, cioè la soluzione dell'angelo funziona, la soluzione di Dio ha funzionato. Perciò, ma Raguele, questa adesso abbiamo una cosa che ci farà sganasciare dalle risate perché non l'ha mai sentito, Raguele, cioè il padre di Sara, Raguele si alzò, attenzione, chiamò i suoi servi e andarono a scavare una fossa. Non si è molto fidato, eh? Diceva infatti: se mai morisse, non diventeremo così motivo di scherno e di vergogna. Quando ebbero terminato di scavare la fossa, Raguele tornò a casa, chiamò sua moglie e le disse: manda una delle serve a vedere se è vivo. Così, se è morto, se è appena morto, lo seppelliremo senza che il caldo lo seppelliremo.
Ma come
Mandarono quella serva, accesero la lampada e aprirono la porta. Quella entrò e trovò che dormivano insieme, immersi nel sonno. La serva uscì e riferì loro che era vivo e che non era successo nulla di male. Resero lode a Dio, fare una preghiera lunga che lasciamo stare. Andiamo al versetto 18. Finita la preghiera, ordinò ai servi di riempire nuovamente la fossa prima che si facesse giorno. Non si sa mai che la prendano male. Vedete, io non sto facendo niente. Questa lettura la possiamo fare tutti e dovremmo farla, questa lettura biblica. Perché? Che cosa vi ha dato l'impressione a Raguele? Che impressione vi ha dato quest'uomo?
Molto pratico
nei confronti di Dio? Uno che non si fida, uno che si è abituato a una certa storia, uno che si è abituato a un certo status. Questa figlia mi è morta, Dio non può più intervenire, ho dovuto farlo per la legge di Dio, perché ricordate che il motivo per cui è stata data è perché la legge, cioè la Torah, lo chiedeva. Ma neanche il Levirato, esatto, ma neanche la Torah può salvarci. Questo, ricordate che questo racconto è inserito in un luogo di diaspora, cioè dove bisogna vivere l'esperienza religiosa con Dio non più nel tempio, non più nel rapporto sacerdotale, non più con il re, ma attraverso la parola di Dio. Quanto ci è vicino questo, eh? Quanto ci è vicino? Raguele, andiamo un po' velocemente, Raguele ordinò, andiamo. Raguele ordinò alla moglie di fare pane in abbondanza. Andò a prendere dalla mandria 2 vitelli e 4 montoni, li fece macellare e cominciarono così a prendere il banchetto. Poi chiamò Tobia e gli disse: rimarrai per 14 giorni. Troppi? Il babbo sta contando i giorni. Gli aveva detto all'angelo 2 giorni per andare e 2 giorni per tornare. Non si sa mai che cosa succede. Salto capitolo 9. Allora Tobia chiamò Raffaele e gli disse: fratello Azania, fai una cosa. Prendi con te 4 servi e 2 camelli e mettiti in viaggio per Rage. Va da Gabael, consegnali il documento, riporta il denaro e conducilo con te alle feste nuziali. Tu sai infatti che mio padre starà a contare i giorni e se tarderò anche di un solo giorno lo farò soffrire troppo. Vedi bene che cosa ha giurato Raguele e io non posso trasgredire il suo giuramento. Versetto 5, attenzione a questo versetto. Partì dunque Raffaele con 4 servi e 2 cammelli per Rage di Media, dove presero alloggio da Gabael. Raffaele, sempre lo stesso versetto, Raffaele gli presentò il documento e nello stesso tempo lo informò che Tobia, figlio di Tobi, aveva preso moglie e lo invitava alle nozze. Sempre stesso versetto. Gabael andò subito a prendere i sacchetti ancora sigillati e gli contò in sua presenza, poi li caricarono e glieli consegnò. Quello che sembrava il motivo fondamentale del viaggio è stato ridotto a un solo versetto. Vedete perché serve a noi essere lettori attenti? Quello che ci aveva detto la madre, non è bene che mio figlio venga messo in pericolo, è stato smontato in un solo versetto. Se qualcuno pensava che questo fosse il motivo, sta sbagliando. Il motivo è un altro. Il motivo sarà, e lo devo anticipare perché siamo un po' in ritardo, il motivo sarà capire il piano di Dio nella storia. Vedere come Dio conduce la storia in cose che non sembrano così importanti, come andare a recuperare denaro, come essere morsi da un pesce o altre cose che sembrano di inutile importanza, tutte queste cose rientrano in un piano provvidenziale di Dio. Frattanto, vado avanti, 10.1. Frattanto ogni giorno Tobi contava le giornate, quante erano necessarie all'andata e quante al ritorno. Quando poi i giorni furono al termine e il figlio non era ancora tornato, pensò che sia stato trattenuto là o che sia morto Gabael e non c'è nessuno che gli dia il denaro. Grande problema. Cominciò a rattristarsi mentre sua moglie Anna diceva: mio figlio è morto. Come al solito, avevamo già visto questa tipologia. Mio figlio è morto, e cominciò a piangere e a lamentarsi sul proprio figlio dicendo: ahimè figlio, ti ho lasciato partire, tu che eri la luce dei miei occhi. Le rispose Tobi: taci, non stare in pensiero sorella, egli sta bene, certo mi trattiene l'acqua che ha fatto, eccetera eccetera. E continua questa idea. Cosa avviene? Avviene, dobbiamo correre molto velocemente altrimenti facciamo aspettare troppo. 11.1. quando furono nei pressi di Kasherim, quindi devono partire, finiscono i 14 giorni, Raguele dà la possibilità di poter partire, stanno tornando, quando furono nei pressi di Kasherim, di fronte a Ninive, Raffaele disse: tu sai in quale condizione abbiamo lasciato tuo padre. Corriamo avanti prima di tua moglie e prepariamo la casa mentre gli altri vengono. Si incamminarono tutte e due insieme, poi Raffaele gli disse: prendi in mano il fiele. Abbiamo ancora uno degli elementi del programma narrativo, gli occhi da guarire. Il cane che aveva accompagnato lui e Tobia li seguiva. L'ha accompagnato, cioè elemento. Anna intanto sedeva ascoltando la strada per la quale era partito il figlio. Vado un po' avanti. Toby si alzò, versetto 10, e incespicando, elemento che aiuta, che sembra proprio della sceneggiatura, sembra proprio un elemento da sceneggiatura. Toby si alzò incespicando, uscì dalla porta del cortile. Tobia gli andò incontro tenendo in mano il fiele del pesce, soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino dicendo: coraggio padre. Gli applicò il farmaco e lo trasse vicino dicendo, lo lasciò agire. Poi gli staccò con le mani le scaglie bianche dai margini degli occhi. Toby gli si buttò al collo e pianse dicendo: ti vedo figlio, luce dei miei occhi. Immediatamente la scienza ipocratea non è riuscita a far niente, immediatamente l'intervento di Dio riesce a guarirlo. E aggiunse una preghiera piuttosto lunga, e alla fine della preghiera che cosa avviene? Siamo al versetto 16. Toby proclamava davanti a loro, cioè agli abitanti di Ninive, che Dio aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. Altro elemento importante, il riferimento è a Dio, non a ciò che ha imparato il figlio, che è diventato un bravo oculista, ma a Dio. E c'è l'elemento di annuncio nei confronti degli altri. Siamo in un ambiente, ancora lo ripeto, cosmopolita, bisogna annunciare agli altri chi è questo Dio. Siamo al 12, capitolo 12, bisogna saldare il conto con Raffaele, il quale l'ha accompagnato, ha guarito. Che si fa? Soluzione del padre. Figlio, e siamo al capitolo 12, versetto 4, Toby rispose: figlio, è giusto che egli riceva la metà di tutti i beni che hai riportato. Poi voi leggerete tutto il resto. Cosa avviene? Fece dunque venire l'angelo e gli disse: prendi come tuo compenso la metà di tutti i beni che hai riportato e vai in pace. Allora Raffaele li chiamò tutte e due in disparte. Uno e uno due. Finalmente Raffaele può parlare. Per adesso ho obbedito. Adesso uno e uno due da me. Idea tipica, portare in disparte, l'idea tipica della rivelazione divina, l'intimità con Dio. E disse loro: benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio come è giusto e non esitate a ringraziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è motivo di onore manifestare e lodare le opere di Dio. Pensate a tutto questo detto ai proseliti, a quelli della diaspora. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun male. È meglio la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia che la ricchezza con l'ingiustizia. Vedete come sta riabilitando Toby? Noi avevamo detto poverino, con la moglie avevamo detto poverino, non conviene essere giusti perché poi ti capitano tutte queste cose. Qual è la ricompensa finale? Esatto, Ennio aveva ragione. Meglio praticare l'elemosina che accumulare oro. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Coloro che fanno l'elemosina godranno di lunga vita. Vado avanti, 12. Ebbene, quando tu e Sara eravate in preghiera, io, dice Raffaele, presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Vedete che stiamo arrivando al punto fondamentale? Sì. Quelle preghiere, la supplica che viene fatta, anche se sembra che immediatamente non venga ascoltata, è già presentata dall'angelo al cospetto di Dio. E Dio ha diversi tempi dell'uomo, rispetto all'uomo. Così anche quando tu seppellivi i morti, quando poi tu non hai esitato ad alzarti, ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a seppellire quel morto, allora io sono stato inviato per metterti alla prova. Quei piccoli gesti che sembrano dimenticati, che sembrano inutili, che sembrano non guardati da Dio, anche quelli sono guardati. Ricordate Matteo che dice: quando devi pregare, prega nella tua stanza perché Dio ascolta. Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare nella presenza della gloria del Signore. Allora furono presi da grande timore, eccetera eccetera. Ora benedite il Signore, siamo al versetto 20, scusate la corsa, ma ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Ecco, io ritorno a colui che mi ha mandato, scrivete tutte queste cose che vi sono accadute. Salì in alto, essi si alzarono, ma non poterono più vederlo. Allora andavano benedicendo e celebrando Dio e lo ringraziavano per queste grandi opere, perché era loro apparso l'angelo di Dio.